credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento del lunedì con Punto e a capo. Oggi apriamo il nostro programma presentando il volume La voce degli altri, memorie di un interprete, ne autore Paolo Maria Noseda, e il libro è edito da Sperling & Kupfer. Paolo Maria Noseda è con noi al telefono, benvenuto, buongiorno.
Buongiorno Rosario, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Dunque, un volume sul suo mestiere, su un mestiere che lei ha scelto di fare anche con una certa timidezza dopo aver abbandonato l'idea di diventare un dottore. Ed è proprio ad un certo punto fa, secondo me, una comparazione molto efficace quando paragona il suo modo d'affrontare la scelta di una parola, di un termine appunto nella traduzione, al lavoro di un chirurgo. Vuole spiegarmi un po' questo paragone?
Sì, io credo che i chirurghi abbiano la grande incombenza, ma anche il grande onore, di avere a che fare con la vita umana. Salvare una vita, occuparsi di una vita è una cosa importantissima. E occuparsi delle parole è altrettanto importante, perché la parola è l'espressione del colore della vita, della musica della vita, della plasticità della vita. E, diciamo che forse, ecco, il fatto di non avere deciso di continuare con la mia idea di diventare medico, mi ha comunque compensato, perché parlando e lavorando con le parole ho avuto comunque questa possibilità di entrare nella vita umana delle persone, capirla e cercare di ritrasporla in altre lingue.
La sua decisione aveva causato in suo padre un momento di perplessità, vuole raccontarci quel momento?
Ma sì, certo, il mio babbo era una persona estremamente aperta ed estremamente pratica, però, perché il mio babbo si occupava di diciamo risanare le aziende che erano anche in quel periodo abbastanza problematiche, e quindi abituato ad un approccio molto pratico della vita, non si rendeva molto ben conto che ci potessero essere anche degli interpreti al Parlamento europeo, dove per esempio io ho iniziato la mia carriera, e che questa fosse una carriera di tutto rispetto, ma poi l'ha capito e mi ha assolutamente appoggiato.
Nel suo libro lei racconta l'incontro con personaggi molto, molto noti, molto famosi. In particolare comincia proprio parlando di alcune regine che lei ha incontrato, intanto Elisabetta II.
Sì, è stato un incontro veramente interessantissimo. Una signora delicata, profonda, curiosissima e soprattutto estremamente semplice, come spesso lo sono i grandi geni, i grandi personaggi. Le difficoltà vengono sempre dall'entourage, mai da loro. Tutti i personaggi famosi che ho incontrato, Rania di Giordania, Condoleezza Rice, l'ex primo ministro britannico Blair e tantissimi, insomma, politici, artisti, Rita Levi-Montalcini, che io ho tradotto verso l'inglese in parecchi convegni dove lei doveva parlare italiano perché peraltro parla inglese perfettamente, sono tutti dei personaggi interessantissimi, perché semplici, perché veramente cristallini. E questo, poi la regina mi dette un consiglio fantastico: allenati, perché è incredibile ciò che l'allenamento può fare nell'aumentare il talento di una persona.
Mm-hmm. Ed era una confidenza che lei ad un certo punto dice forse era quasi autobiografica in qualche modo, forse era un consiglio che dava lei, ma parlava anche di qualcosa di cui lei aveva fatto esperienza.
sì, rimase un po' questa sua frase sibillina, perché me la disse quando io la ringraziai dopo la visita di Stato, prima che la sovrana partisse, e lei lasciò questa frase un po' sospesa, e ancora oggi mi chiedo se lo dicesse più per me o per se stessa, perché anche lei comunque si è allenata in modo, direi, assolutamente ineccepibile e cospicuo per tutti questi anni.
Certo, c'è, però qui questo mi sembra un po' un segnale d'un rapporto particolare che si crea tra interprete e personaggio che appunto viene tradotto, perché è come se si entrasse immediatamente in una confidenza molto, molto forte, molto particolare, vero?
Assolutamente, più che confidenza è addirittura empatia, è un rapporto empatico. Io dico sempre che devo entrare nel cervello delle persone che traduco, altrimenti non riesco a capire quelle che sono le caratteristiche che rendono un personaggio appunto personaggio, e ci vuole una fiducia reciproca immensa. Io ho la gravosissima responsabilità di parlare di opere che questi personaggi hanno fatto, fatiche che sono durate anni, compositori, cantanti, scrittori, politici, scienziati che hanno magari studiato. Io ho lavorato moltissimo per esempio per il professor Dulbecco, premio Nobel per la medicina, e quando una persona studia, uno scienziato studia, o per il professor Montagnier che ha isolato il virus dell'HIV, non puoi assolutamente travisare il loro messaggio, e quindi noi dobbiamo studiare non solo il loro modo di esprimersi, ma anche la loro personalità.
E, lei ha parlato ad un certo punto anche della percezione, diciamo, della teatralità di tanti ambienti della vita, molti ambienti che possono mettere un po' in soggezione, e che invece appunto proprio perché ne percepisce questa teatralità lei riesce a sentirsi perfettamente a suo agio, anche appunto in
luoghi. Assolutamente sì. Io dico sempre che il nostro lavoro è un lavoro anche di molta umiltà, noi dobbiamo saper sedere sullo strapuntino e rimanerci, non essere mai protagonisti, dobbiamo lasciare le luci della ribalta ai protagonisti che noi traduciamo. Però ciò non di meno c'è davvero sempre un côté teatrale della vita in qualsiasi manifestazione. Io ho molto studiato Stanislavski per esempio prima di affrontare questa professione, e anche durante gli anni della mia professione, e c'è davvero in tutte le manifestazioni umane un po' questa teatralità, la ritualità, soprattutto quando ci sono cerimonie, soprattutto quando ci sono personaggi estremamente famosi coinvolti. Allora, anche per una questione di relax mentale, io immagino di sminuire un pochino tutte queste ritualità, tutte queste situazioni che potrebbero in effetti indurre soggezione, per poter proprio entrare nel personaggio e cercare di ritrasporlo al meglio, di cogliere la natura della persona che io sto traducendo.
Lei ha ricevuto una lettera che riporta poi nel volume, molto, molto bella, che è scritta da Daniel Pennac. Vuole un po' raccontarci cosa le scrive?
Ecco, sì, con Daniel abbiamo veramente negli anni sviluppato un'amicizia profonda, e proprio è un caso di empatia, perché proprio la sua scrittura, essendo così colorita, eccetera, richiede una comprensione profonda anche della personalità dello scrittore. E quindi Daniel è stato gentilissimo nello spedire questa lettera, non solo a me, ma a tutti i suoi traduttori, in occasione di un premio che gli venne assegnato proprio dai traduttori come scrittore ideale, perché lui è sempre estremamente disponibile, parliamo tantissimo prima delle conferenze, mi spiega tutti i dettagli, e quindi lui fu gentilissimo e scrisse questa lettera dicendo che senza i traduttori e senza gli interpreti lui sarebbe morto, la sua scrittura non potrebbe rivivere, e in effetti è bello questo concetto di rinascita che lui usa, perché dice che un buon traduttore, un buon interprete fa rinascere il lavoro di un artista, e da un certo punto di vista è proprio così.
La sua grande notorietà deriva anche dal partecipare alla trasmissione Che tempo che fa, l'interprete ufficiale degli ospiti stranieri appunto della trasmissione. Com'è nata questa collaborazione, e che cosa le ha dato di buono e eventualmente anche di fastidioso?
Guardi, questa collaborazione è nata del tutto casualmente. Io già lavoravo molto per la televisione e la radio, ho lavorato per Enzo Biagi, ho lavorato per Gianni Minà nelle trasmissioni domenicali, ho lavorato per esempio la traduzione della Notte degli Oscar, eccetera. Andai a che tempo che fa con uno scrittore, il quale appunto per queste questioni di empatia chiese alla redazione di poter avermi come interprete. Io interpretai questo scrittore e poi il lunedì venne raggiunto da una telefonata della redazione di Fabio Fazio che mi chiese se fossi disponibile a lavorare per loro, e io entusiasticamente dissi di sì, perché è una trasmissione che io trovo molto interessante. La redazione è fatta da persone molto serie, molto simpatiche, c'è un bellissimo ambiente e non ho mai avuto problemi, proprio perché c'è questa interazione anche con Fabio, che mi chiede sempre se io so qualche cosa che lui non sa del personaggio. Cioè, ci sono delle schede, come lei sa, di redazione molto nutrite che mi vengono passate, quindi io riesco a documentarmi e a mia volta, se già conosco il personaggio, passo delle notizie. Quindi bellissimo lavorare per che tempo che fa, io sono molto felice.
Quando parlavo appunto degli eventuali fastidi, era la riconoscibilità che alle volte dal suono appunto della voce può essere anche molto, molto forte, no? Perché è una suggestione che rimane molto nella memoria.
Guardi, per me è stata genuinamente una sorpresa, nonostante io mi occupi di comunicazione da anni, il fatto per esempio di essere riconosciuto al ristorante, nonostante non ci sia il mio nome, nonostante io non appaia mai, il mio viso non appare mai, perché giustamente deve stare nelle retrovie del retropalco, io vengo molto spesso riconosciuto, molto spesso in situazioni anche curiose. Una volta in Sardegna, una mattina mi alzai e andai da un fornaio e il fornaio mi regalò il pane. Per me fu un regalo fantastico, una felicità incredibile in un piccolo paesino sardo sperduto avere questo signore che con gratitudine mi regalò il pane la mattina presto. Per me veramente fu bellissimo.
Bene, io ringrazio molto di essere stato con noi, di averci raccontato appunto questo suo lavoro. Mi ha colpito molto quando ha detto appunto, parlando di un personaggio che l'aveva interpretato, perché in effetti è proprio quello che fa, non a caso appunto parlava anche di Stanislavski poco fa. E quindi volevo ricordare ai nostri ascoltatori il titolo del suo volume, La voce degli altri, memorie d'un interprete, di Paolo Maria Noseda, che ringraziamo di essere stato in nostra compagnia e di averci parlato appunto del suo lavoro.
Grazie Rosario e grazie a tutti. Arrivederci.
Arrivederci. Adesso andiamo idealmente a teatro a vedere uno spettacolo che è al Teatro Sala 1 qui a Roma fino al 16 dicembre, fino a domenica prossima. Il titolo dello spettacolo è Tempo di fuga, scritto da Mario Prosperi, con la regia appunto di Mario Prosperi, che è in scena insieme a Rossella Orr e a Javan Bolde. Benvenuto intanto in trasmissione.
Grazie.
Dunque, Tempo di fuga è uno spettacolo che prende la sua ispirazione da uno spettacolo che ha visto alcuni anni fa. Vuole un po' raccontarmi com'è andata?
Sì, io ero nella giuria del premio del Festival di Teatro Sperimentale del Cairo, dove si vedono le cose più strane che noi in Europa nemmeno spettacoli uzbeki, spettacoli della Nuova Zelanda, cioè spettacoli soprattutto dell'universo che gira intorno alla Cina,
sì.
che è veramente alternativo all'Europa in qualche modo, anche se la Cina dalla rivoluzione in poi è diventata anche la Cina un paese culturalmente europeo, Per cui appunto capita di vedere uno spettacolo cinese con sottotitoli in inglese e che affronta un tema spirituale che è presente anche per esempio in altre letterature del Medio Oriente, no? Quello dell'esame che si fa nell'aldilà, cioè subito dopo la morte, in un mondo che è congetturale, che, come diceva anche Socrate, nessuno sa cosa accade in quella frangente. E naturalmente ci preme molto di saperlo, perché probabilmente è la cosa che ci interessa di più fra tutte, cioè certo. Noi dove stiamo andando, che cosa succederà di noi, e il senso del nostro agire, qual è, perché ci diamo da fare, insomma. E questo affrontava questo tema, cioè sono due coniugi che si incontrano nell'aldilà dopo essersi abbandonati da molto tempo, per una ragione che si potrebbe senz'altro chiamare provvidenziale, e si muoiono nello stesso istante, precisamente nello stesso istante, così che si incontrano nel portone dove si entra nell'aldilà. E qui entra invece in campo nel testo cinese una cultura cinese, appunto, che è confuciana, perché loro hanno una proroga di non vengono accettati fra i trapassati. E qui interviene la possibilità, come, di cambiare disegno alla propria vita. Il che avviene nel segno della tentazione, cioè lui è stato un intellettuale molto rigoroso che non ha avuto fortuna nella vita, diciamo, ma può ancora stimare se stesso, e invece dice no, io voglio salire sul treno fortunato, voglio diventare ricco anche se possibile.
Quindi abbandonare gli ideali e accettare compromessi.
E c'è questo angelo che sembra assecondarlo, in realtà lo sta provando, lo sta assaggiando, e lui infatti diventa una specie di malavitoso dell'industria culturale commerciale. E perde di vista la sua compagna, la sua moglie che aveva ritrovato nell'aldilà. Ma una persona che si presenta con un'audizione per essere assunta come segretaria, in realtà è lei, anche questa volta lui non la riconosce. E fino al momento in cui viene messo da lei di fronte alle sue contraddizioni, e in realtà in quel momento, nel momento in cui comprende, si trova di nuovo davanti alla giuria dei trapassati, diciamo, e l'angelo spiega l'esame questa volta è riuscito, quindi lui si è liberato, ha superato la tentazione. Quindi
certo, perché lei lo richiama, diciamo,
lei lo richiama alla sua
ideali,
alla sua origine, a quello che tra l'altro ha in comune con lei, per cui. E si tratta di due artisti, questo invece ce l'ho messo io. E il materiale biografico è molto italiano, quello che ho inserito io nel racconto, anche perché io, a parte il soggetto molto interessante, struggente, ho capito poco, perché dai sottotitoli,
certo,
dai sottotitoli proiettati su una parete laterale e anche disturbati nella non è che ho potuto seguire granché, certo. E poi credo che i sottotitoli stessi fossero una specie di resumé, non erano letterali, non erano un interlineare da cui si potesse seguire il testo, ti davano delle informazioni sul senso della scena, più o meno, quindi in realtà io non l'ho ascoltato, non l'ho sentito, è stato come un suggerimento che però mi ha echeggiato profondamente. Ho sempre, appena ho visto questa cosa, ho desiderato scrivere una cosa dello stesso tipo, ma inserendolo nella nostra cultura, perché la cosa interessante credo sia proprio questa, perché noi in Europa da molto tempo non pratichiamo più alcuna forma di letteratura dedicata, diciamo, all'aldilà, che presuppone l'esistenza di un'anima non limitata all'esistenza terrena.
E questo... è anche l'occasione, mi sembra, ed è anche la parte più toccante dello spettacolo, di un quasi di un omaggio, intanto di una confessione autobiografica e poi di un omaggio anche a Rossella Orr, che è l'attrice appunto che lavora accanto a lei.
Sì, Rossella è un po' assegnato proprio con questi ritorni e queste fughe, una continuità nella discontinuità, insomma. In questo racconto, qui invece torno alla matrice cinese, l'amore tra un uomo e una donna viene visto come un destino dell'anima, cioè non viene visto come una cosa superficiale. In questo si sposa con quella che era la mistica araba, che poi riprese dai poeti del Dolce Stil Novo, insomma, e che è una concezione molto pura dell'amore non intellettuale, anche l'amore per una persona, cioè adottare una persona nella propria vita, quindi in qualche modo facendosene carico, ma allo stesso tempo fuggendo, perché il farsene carico, o soprattutto che un altro se ne faccia carico, può essere opprimente, può essere un qualche cosa che non si riesce a sopportare. Lei dice: mi fa mancare il respiro, la sua protettività, la sua presenza, perché una persona così osserva, una persona così commenta, sono limate via una quantità di possibilità, qui ci si possono trovare davvero tutti, perché chi non ha vissuto un'esperienza allo stesso tempo indimenticabile, ma anche piena di dolori, insomma, certo. Anche di ostacoli, anche di irritazioni, anche di insopportazioni, e poi invece appena la distanza è riprodotta, il desiderio, quindi è anche un movimento molto naturale che tutti conoscono, insomma. Questo qui.
È anche l'occasione di una riflessione sul teatro, su quello che è stato il teatro 30 anni fa e quello che è oggi.
Sì, io ho voluto intenzionalmente riportarmi ad una possibilità di teatro metafisico, diciamo, il cui più grande autore nel nostro universo è stato Beckett, un autore straordinariamente importante, che ha vissuto la possibilità dell'aldilà, diciamo, di un Godot oltre il tempo della vita, che è allo stesso tempo l'incontro che tutti noi aspettiamo, quasi non facendo niente in attesa che questo accada. E dall'altra parte qualcuno che non si conosce e che manda sempre qualche messo, non di persona, non sapremo, finché non saremo in casa sua, non sapremo esattamente che cosa vuole da noi, qual è il suo giudizio, se noi l'abbiamo, in che modo l'abbiamo compiaciuto o offeso.
Sì. In che modo abbiamo appunto compiuto il nostro compito. Allora, grazie a Mario Prosperi, che è autore, regista e interprete di Tempo di Fuga, in scena al Teatro Sala 1 fino al 16 dicembre prossimo, con Rossella Orr e Javan Volde. Grazie Mario Prosperi di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.